c'è una serata, questa è la settima edizione di Animali Umani, quest'anno è un'edizione un po' ridotta rispetto agli altri anni, che ha due conferenze invece che quattro, però più abbiamo allestito anche una mostra sul vegetarismo alla libreria Mondadori, è aperto tutti i giorni, in orario di affitto della libreria, quindi chiunque può andarla a visitare. Anche le conferenze riguardano l'ambito animalista e specialmente quello vegetariano, per cui questa sera affronteremo come discorso di allevamenti intensivi, il loro impatto sull'ambiente, la sofferenza degli animali. E poi la prossima volta, che è venerdì, invece avremo un'altra conferenza più scherzosa sulle domande che solitamente tutti rivolgono ai vegetariani, provando magari a metterli in difficoltà. Allora, questa sera abbiamo con noi Enrico Morriconi, il consigliere in regione dei Verdi e anche presidente dell'Associazione per gli esempi degli animali, e Gian Piero Godio, ambientalista di Legambiente Piemonte, che tratterà più il discorso sull'impatto ambientale che possono avere gli allevamenti intensivi, lo sfruttamento degli animali, e anche Rossana Vallino del centro CENDEA, Centro di Documentazione Eco-Animalista, ci spiegherà poi in due parole anche di cosa si occupa. Io lascerei quindi la parola a Rossana e poi ai due della sua.
Ok, grazie. Allora, io proprio solo due parole, sono qui anche perché poi questa serata è stata organizzata con relatori e presenze diverse, per cui dovevano esserci prima un relatore solo, Enrico Morriconi, poi addirittura tre. Allora, io faccio veramente, visto che comunque poi sono venuta, mi interessava partecipare a questa cosa, proprio solo due, un piccolo flash introduttivo e poi le relazioni vere le fanno loro. La serata è dal titolo Le fabbriche degli animali, è un titolo di un libro ed è anche una definizione, penso, appropriata, resta pur sempre valida, per definire quelli che sono diventati gli allevamenti. Allora, io personalmente, come penso, un po' vi conosco anche voi, non è che l'allevamento del tipo, tradizionale o come si stava bene quando si stava male, da un punto di vista etico può essere condiviso, perché pur sempre lo sfruttamento dell'umano, degli animali e poi comunque animali destinati per essere consumati alla morte sicura e prematura, a pochi anni dopo essere stati sfruttati. Però chiaramente dagli anni 50 in avanti quell'allevamento degli animali cosiddetti da reddito ha veramente preso una piega sempre più crudele verso gli animali, preoccupante verso tanti aspetti, che può essere quello ambientale o quello anche della salute di chi poi consuma questi alimenti, e la definizione di fabbriche penso che sia quanto più appropriata. Fabbriche perché fabbriche dove gli animali sono macchine, dove gli animali sono oggetti, e quindi vengono trattati come tali. L'importante è chiaramente è un'attività da reddito, quindi è comunque il guadagno e il profitto di questa attività, e per essere tale bisogna spendere poco, deve essere molto standardizzata, deve essere molto, molto catena di montaggio, appunto come nelle fabbriche. Robotizzata o informatizzata, cioè se anche negli allevamenti intensivi applicate tutte le tecnologie e i metodi di lavoro delle fabbriche e con tutte le sue evoluzioni. Alcune, io non so se voi mai siete andati a vedere qualche allevamento, io purtroppo sì, e in effetti è veramente disumano, poi non so mai cosa voglia dire questa parola disumano, comunque gli animali tutti uguali, anche perché entrano tutti della stessa età, tutti uguali perché comunque già una preselezione li ha fatti diventare così, tutti nella stessa posizione, in serie sono migliaia, non è la stalla dei nonni di come dicevo, non lo rimpiango, però dei 20-30 animali dove si stava magari anche la sera insieme a loro, c'era anche un rapporto diverso con gli animali. A migliaia sono lì, a migliaia andranno via tutti insieme, perché c'è tutto vuoto e tutto pieno, cioè, e quando vanno via si sa che poi vanno al macello o vanno a un'altra parte di questa filiera produttiva, perché comunque sono filiere produttive come quelle delle automobili, delle serie, per cui magari c'è l'allevamento dei maialini all'ingrasso, oppure quello delle, se parliamo delle mucche, insomma delle vacche, dove forse ci sono più specializzazioni, per cui abbiamo l'allevamento dei vitelli solo da carne, solo delle mucche da latte e così via, come le galline. Cioè, sono tutte campagne, tra l'altro, fatte in questi anni, c'è tutto il discorso delle galline ovaiole, quindi le galline che sono galline ovaiole. Poi abbiamo i polli, i cosiddetti broiler, che sono da carne, ed è tutto un metodo di allevamento diverso e comunque sempre tutto crudele. Si può anche, come le fabbriche, come queste filiere produttive di un'automobile o di un altro oggetto, essere anche fatto un po' qui, un po' là, perché ci sono tutti questi trasporti di animali, perché magari un vitello nasce in Francia, però diventa più economico ingrassarlo in Italia, e poi diventa magari più economico macellarlo nei paesi dell'est e viceversa. Non so se questa è la catena, ma può essere il contrario: nasce nei paesi dell'est, viene in Italia, all'ingrasso va. Così come le automobili, che magari, non so, magari i vetri di un'automobile sono fatti, no, perché io lo leggo sempre della mia Fiat in Polonia, no, perché c'è il marchietto, però magari la carrozzeria è nata in un altro elemento al sud della Fiat e un altro ancora. Quindi vengono trattati uguali. Senza dimenticare, ma gli animali non si dimenticano, che oggetti però non sono, quindi mantengono pur sempre le loro caratteristiche naturali e quindi soffrono di questa situazione. Sono fabbriche sui metodi, sui trattamenti e io accomuno anche, perché mi piace vedere un po' i problemi tutti insieme, anche tante volte disumane per chi ci lavora. Se ricordiamoci, ci sono libri, testi che parlano dei macelli, soprattutto in America, ma penso che da noi non sia tanto diverso, come le persone che sono addette magari a questi ritmi, no, veramente massacranti, queste cose. Normalmente chi poi fa questi lavori sono anche le persone comunque nella scala sociale, quelle più sfruttate o che vengono da paesi già sfruttati, quindi cioè, si lega un po' tutti insieme. Cioè, aprendo la porta di questi allevamenti, di queste fabbriche, veramente hai uno squarcio, no, di quello che è questa situazione. Le fabbriche degli animali è stato già stampato 7 anni fa, questa è la ristampa, un po' di pubblicità, poi comunque c'è anche là, è un libro che, ecco, forse per essere 7 anni fa che è uscito, mi sembra, no, 2000, adesso tante volte cerchiamo anche noi animalisti di tenere insieme tutti i pezzi, no? L'animalismo, i problemi sociali, l'ambiente, forse una decina d'anni fa, 7-8 anni fa, non era così scontata questa cosa, e poi soprattutto perché non si tratta di un opuscoletto di poche pagine che magari, no, fa quel piccolo flash dovuto al ma guardate che gli allevamenti comunque inquinano anche, ma approfondisce, io direi, in ugual misura un po' tutti gli aspetti. Quindi c'è l'aspetto chiaramente più strettamente connesso al discorso del benessere degli animali, comunque Enrico è un veterinario, quindi insomma li ha anche toccati con mano questo aspetto, e c'è l'aspetto dell'ambiente, c'è l'aspetto della salute umana sotto due aspetti, cioè quella del consumo eccessivo di prodotti di origine animale, ma anche quello dovuto ai residui che si possono trovare in questi prodotti, e residui di poi ne parlerà lui, perché sennò faccio poi la conferenza io, che proprio per il tipo di vita che fanno questi animali sono necessari per farli, per portarli avanti, per far sì che non si ammalino prima della loro, diciamo, fine carriera, come si suol dire, di questa filiera produttiva. E c'è tutta una parte anche, tra l'altro abbastanza interessante, se uno vuole un po' capire l'ultima parte, abbastanza ampia, c'è dei pezzi presi dai vari giornali nell'arco di una decina d'anni, sono parte delle notizie, quelle più importanti, legate a tutto questo sistema. Negli ultimi anni, ci sono stati un mucchio di scandali alimentari, quasi tutti, se ci pensate, tutti forse legati proprio alla produzione dei prodotti animali, quindi la mucca pazza, che è stata quella più, diciamo, più famosa, che è stata, che adesso se ne parla un po' di meno, comunque l'influenza aviaria, eccetera, eccetera. E nell'ultima edizione, questa che è uscita a giugno di quest'anno, sono stati chiaramente, dovendo ristamparla, è stata aggiornata dal punto di vista della normativa, è stata aggiornata questa parte finale dove ci sono appunto tutte le per esempio 7 anni fa si parlava di mucca pazza, ma influenza aviaria invece è un'emergenza più di questi giorni, di questi anni. E c'è anche un capitolo, mi sembra, nuovo, che è dalla stalla alla tavola, no? Mette anche molto in luce questo libro, anche l'importanza delle scelte, non soltanto quelle generali, politiche e sociali, ma anche delle scelte individuali su queste cose. Io personalmente penso che comunque sono molto connesse, perché in effetti il tipo di produzione e di pubblicità che c'è in questa produzione fa sì che le persone, i consumatori facciano certe scelte, d'altra parte le nostre scelte però influenzano a loro volta un tipo di produzione, quindi è molto legata a questa cosa. Ma sulle fabbriche direi che soprattutto queste cose principali. Questa sera l'aspetto, poi Enrico ci parlerà un po' di tutto, soprattutto magari della parte proprio di come vivono anche dei problemi degli animali negli allevamenti intensivi. La prima una parte invece più squisitamente ambientale la tratta Giampiero Gobbio, che come ha detto giustamente Massimo è di Legambiente, ma è anche lui del CENVEA, quindi stasera soprattutto presenterà una piccola nella sua relazione, poi dirà anche altre cose, magari una piccola ricerca che era stata fatta proprio come CENVEA, quella sui modelli alimentari. Perché si parla tanto di problemi ambientali, di cambiamenti climatici soprattutto, di CO2 e tutte queste cose qui, e poche volte si mettono e si parla dei consumi dei carburanti fossili, dei combustibili fossili, piuttosto che magari dell'uso della macchina o di altre cose, pochi o forse nessuno mette invece in relazione i cambiamenti climatici con la produzione di alimenti di origine animale. E quindi si è proprio voluto puntare l'attenzione in questo, tra l'altro abbiamo un po' di questi libretti, ancora una cosa molto semplice comunque, su questo aspetto, cioè l'influenza che hanno le produzioni animali sulle emissioni climalteranti, quindi in pratica sulla CO2 e le
greche. Ma neanche nel film di Arturo si parla di questo collegamento,
perché sì, l'allevatore parla. Cioè nel film si vede che il padre faceva, e lui l'ha fatto anche da bambino, anzi lo
cito. Io poi tra l'altro qualche cosa sta venendo fuori, sono anni che ogni tanto viene fuori qualcosa, no? World Watch Institute, ma anche l'ultimo numero di Le Scienze, che era tutto un articolo dove denunciavano anche queste cose, dopodiché però resta lì. C'è mai nessuno che abbia, non so, il coraggio o l'interesse o cosa di trarre delle conseguenze da quello che dice. Cioè, mentre poi denunciamo il traffico dell'auto privata e alla fine più o meno tutti gli ambientalisti, insomma diciamo tutti in senso, dicono allora è meglio usare i mezzi pubblici, o ti dicono usa in città la bicicletta, fai il car sharing, per cui ti danno delle ricettine, qui invece resta a legge così, no? C'è la foresta amazzonica, viene distrutta anche a causa degli allevamenti. E allora? No, c'è assolutamente nessuna conseguenza, perché sembra che ci sia paura, ma non sembra, c'è, secondo me, perché mette veramente più in crisi tutto un modo di produzione, di mangiare, di tutte, di abitudini molto ancora più, secondo me, radicate che non magari altri utilizzi. Poi sì, sarebbe un discorso magari interessante fare una sociologia, una psicologia del mangiar carne, ma è un'altra serata questa cosa qui. Ti lascio la parola a te, e io ho finito, anche perché volevo dire delle cose, ne ho dette altre, ma penso che... Sì, allora, il centro di documentazione ha questo nome perché vorrebbe un giorno diventare un vero centro di documentazione fisico, anche dove raccogliere il materiale, le iniziative e anche un po' la storia del po' del movimento animalista, ma soprattutto per quegli aspetti dove l'animalismo, o comunque diciamo tutto il discorso di protezione degli animali, tutela degli animali, diritti degli animali, insomma non abbiamo proprio una chiusura così, è più connesso con il discorso anche ambientale e ecologico. Allora, uno in effetti poi questo luogo fisico non c'è, al momento facciamo come questa sigla, abbiamo fatto alcune campagne, prima ricordava Massimo Sire, e c'è ancora insomma un'altra alimentazione possibile, chiaramente prospettando come alimentazione possibile, anche direi necessaria, quella di fare la scelta vegetariana vegana, e altre cose facciamo ad esempio dei progetti con le scuole, ecco. Sempre trattando però i problemi connessi, cioè quelli ecologici e ambientali con quelli degli animali. Il discorso degli allevamenti è uno di quelli che più si prestano a queste cose qui, chiaramente un altro può essere la fauna selvatica con tutto il discorso della caccia o insomma questi, dove ci sono questi rapporti, quindi eco-animalista diciamo, ecco.
Godio, per non fare eccezione, è anche lui del Sendea, e qui è anche il terzo e il principale relatore, anche il fondatore del Sendea, quindi proprio perché si dice centro di promozione eco-animalista, è chiaro che prende insieme l'animalismo e l'ambientalismo. Allora, io per carità non è che pensi che l'approccio ambientalista al rispetto degli animali sia il migliore, è però uno degli approcci che permette di dare una mano agli animali, e secondo me vale la pena di non lasciarlo intentato, perché non tutti, come dimostra il fatto che non siamo qui in 500, non tutti hanno poi questa esagerata sensibilità nei confronti degli animali dal punto di vista più sentito, più di cuore, cioè quello dell'empatia, di sentire e di provare dolore se l'animale prova dolore. Molti sono un po' più razionali. Allora, se noi riusciamo a indurre anche coloro che sono un pochino più cinici e vogliono vedere il perché di certe azioni e non si basano solo sul sentimento, riusciamo a convincere che devono stare, diciamo, dalla nostra parte, dalla parte del rispetto dei diritti degli animali e della loro sofferenza, abbiamo un passo in più. Non solo, ma io penso anche, viceversa, che se si rispetta l'ambiente, si difende l'ambiente, automaticamente si difendono altri animali, perché se l'ambiente si rovina, diventa invivibile prima per gli animali, per un numero innumerevole di animali, di cui noi non abbiamo conoscenza, ma che non per questo, come direbbe bene Enrico Morricone, che ha cercato di definire qual è la sofferenza degli animali, poi ce lo dirà lui, mica perché sono più piccoli o non piangono come piangono i gatti e i cani quando hanno un dolore, e non soffrono mica di meno. Allora, da un lato tutelare l'ambiente fa bene agli animali, dall'altro fa anche bene alle persone, che così hanno una ragione in più che non avrebbero. Io adesso vi presento abbastanza rapidamente, perché è una cosa anche magari non specificamente diciamo centrale rispetto al tema di questa sera, ma è così come mezzo ad adiuvandum, insomma, anche perché ciascuno di noi magari lo può usare come argomentazione se non ci ha mai pensato prima. Vi presento questa che era una piccola ricerca fatta da Cendea, che ho fatto io senza fare niente di straordinario, cercando del materiale prodotto e rielaborandolo. La ricerca, per capirvi quanto era insignificante, e completamente contenuta in questo che è il rapporto finale, di cui questa roba qui, che poi voi potete prendere, è ovviamente un piccolo manualetto fatto per essere proiettato. Diciamo che io personalmente sto bene su entrambi i fronti, perché penso, se dovessi definire, talvolta uno ci prova a farlo dopo tanti anni, qual è il mio credo, direi, il mio credo è nella solidarietà estesa, la solidarietà sociale verso gli altri esseri umani, e la solidarietà generazionale verso gli esseri umani che verranno, e la solidarietà fra le specie. Allora, a me sembra che se questo è quello, devo occuparmi anche di queste cose qua, e quindi diciamo per questo l'ho fatto con un certo entusiasmo. Adesso spengo una delle luci, magari anche tutte e due, se no non si vede niente. Vediamo tutte e due, è troppo tremendo oppure si può fare? No? Si vede, a muoversi ci si vede ancora.
e adesso devo capire dove sono i pulsanti, ma presto o tardi, eccolo qua. Sì.
Allora, il titolo esatto è questo, con la candelina era il primo anniversario del protocollo di Kyoto, protocollo che appunto ha tentato di disciplinare nel mondo una, non dico una riduzione dell'effetto serra, ma una riduzione del suo aumento vertiginoso. L'effetto serra non vi sto a tediare, l'anidride carbonica si accumula nell'aria insieme ad altri gas, ad esempio il metano, e rende l'atmosfera diversa da come era originariamente, o meglio da come era da quando l'uomo abita la terra. Originariamente ce n'era di più di anidride carbonica, poi le piante in generale l'hanno trasformata in depositi di carbone, di petrolio e di gas. Quindi è finita dall'atmosfera a sottoterra, dopodiché è arrivato l'uomo, per centinaia di migliaia di anni non è capitato niente, da cent'anni a questa parte l'uomo ha cominciato a scavare sottoterra e a prendere quel serbatoio di carbonio che era finito sottoterra e a farlo tornare sopra terra. È chiaro che non essendo infinita l'atmosfera, è un volume molto grande ma non è infinito, e è un po' come se noi portassimo del carbone in questa stanza e cominciassimo a bruciarlo, è facile capire che presto l'atmosfera, l'aria che c'è in questa stanza cambia di composizione. Così è avvenuto per l'atmosfera terrestre, voi sapete, lo dice il film di Al Gore, insomma, se si disegna qui è molto ingrandita, ma se si disegnasse anche una sfera molto grande su questa parete non si riuscirebbe a rappresentare lo spessore dell'atmosfera, perché sarebbe trascurabile rispetto al diametro della sfera. Quindi è una porzione molto piccola, si è alterata ed è facile anche fare il calcolo. La ragione fondamentale è che noi l'abbiamo alterata facendo passare il carbonio da sottoterra a sopraterra, e questa è un'attività che attraverso la combustione ci ha guidato negli ultimi cent'anni e siamo arrivati a questo punto. Ci saranno delle conseguenze, un po' le stiamo già vedendo, il fatto che siano conseguenze ancora deboli non ci autorizza a pensare che non ci possa essere a un certo punto un'improvvisa accentuazione. Siccome ci stiamo muovendo da quando esiste l'uomo su un campo completamente sconosciuto, come se ci muovessimo al di fuori della carta geografica che conosciamo, non è detto che lì possono accadere delle cose, anche se noi non ne percepiamo adesso il divenire. Per carità, saranno magari cose spiegabilissime da parte della fisica. D'altronde la Terra, come dicevo, ha già vissuto un periodo milioni di anni fa in cui l'anidride carbonica era ben più alta, moltissimo più alta, eccetera eccetera. C'era un piccolo particolare, non c'era l'uomo. Allora forse quelle condizioni fisicamente spiegabili magari non ci sarebbero più tanto utili né a noi né a tutti gli altri esseri viventi, che avrebbero comunque bisogno, per adattarsi, di tempi storici e certamente non comparabili con i tempi con cui l'effetto serra sta avanzando. Va bene, tutto ciò è detto, la ricerca, mamma mia come si vede poco, dava delle quantità, è fatta personalizzata al Piemonte, quindi dice vabbè, di questi chilogrammi di anidride carbonica, o meglio di gas equivalenti all'anidride carbonica, perché l'anidride carbonica è il gas di riferimento, poi ripeto, ad esempio il metano è un gas ancora più alterante del clima, e se ne producono per abitante in Piemonte 31,7 kg al giorno. Un chilo di anidride carbonica è un pallone, fate conto, di un metro di diametro, ecco, se lo volete vedere in volume, e su 31 3,6 servono per scaldare casa, 0,5 per l'illuminazione degli elettrodomestici, 4,7 per l'uso dell'auto, 6 per l'alimentazione, se è compreso in questo l'agricoltura, l'allevamento, l'agroindustria e tutte le varie trasformazioni e distribuzione, cioè tutta la filiera dell'alimentazione, e tutte le attività industriali messe insieme, per tutti gli altri prodotti che noi consumiamo e di cui disponiamo, 16,9. Insomma, al di là dell'attività produttiva dei beni di consumo, l'agricoltura, fra le altre, è quella che impegna più emissioni. Questo per il Piemonte. Chiaramente in molti altri paesi del mondo, specialmente quelli che noi riteniamo meno fortunati, la situazione è molto diversa. Questa è una statistica della Camera di Commercio del Piemonte, l'alimentazione, questi sono i denari spesi, impegna, sarà tanto, sarà poco, non lo so, il 13,4% della nostra spesa complessiva. Dato interessante solo se raffronto, questo non mi ricordo più perché è così, pazienza. Si era affrontato, ci sono delle cose curiose, adesso se vi interessa possiamo vedere la provincia di Alessandria, ma c'è molta differenza da una provincia all'altra, cioè ci sono province molto più dispendiose dal punto di vista, e quindi anche penso molto più carnivore, o comunque che mangiano di più, dico carnivore perché la carne, come per quanto ricordo, ecco, mi sembra che costi assai di più di altri prodotti alimentari. Bene, la ricerca si è posta l'obiettivo di andare a vedere le emissioni dirette e indirette di tutte le varie sostanze alimentari di cui noi possiamo fruire, e con un metodo che prende il nome di LCA abbreviato, Life Cycle Assessment, cioè una analisi dell'intero ciclo di vita. Qui questa rappresentazione si vede sulla destra il bicchiere di latte e, senza andare troppo nel dettaglio, si vuol far capire che il latte è una cosa, ma il latte non arriva mica dall'albero del latte, c'è tutta una serie di produzioni per fare i fertilizzanti che poi vanno a finire nel campo, che poi creano i cereali, che poi vengono dati in pasto alla mucca, nell'allevamento la mucca poi produce il latte va al supermercato, eccetera, eccetera. C'è tutta una serie di passaggi lì non sono per niente completi, ma io l'ho presa perché è una foto di repertorio che ha fatto anche una certa fortuna. E sì, si fanno delle cose che si insegnano all'università, per capirsi, non sono cose da ambientalisti o da animalisti, cioè si fanno questi grafici assai complessi perché è una rete che deve essere definita, e deve essere definita in modo accurato, cioè la si fa per evitare che si faccia i furbi e non si considerano certe cose, cioè se io nel mio processo ho bisogno di un certo componente, sia esso il fertilizzante, ossia il trasporto, ossia il raffreddamento, ossia la macchina agricola, devo fare tutta la catena che gli sta dietro, quindi anche per il carburante devo considerare che viene preso nel pozzo di petrolio in Asia e poi viene portato qua, quindi devo considerare anche il trasporto. Per fortuna ci sono delle grandi banche dati, io men che meno mi sono cimentato a fare questi calcoli, si attingono i dati dalle banche dati e mi rendo conto che non si vede veramente niente da queste cose qua. Comunque, quello è grosso modo il ciclo, senza tediarvi, che si è cercato di ricostruire. Allora, ci sono rapporti al mondo dove queste cose sono già state fatte per altri paesi, questa è ad esempio una ricerca, il risultato finale grafico di una ricerca fatta da Annika Carson Karayama in Finlandia, che mostra alcune miscele di cibi e ne compara le emissioni in CO2. Praticamente ha fatto un pasto configurato in varie maniere. Se voi andate a vedere la definizione, che adesso non c'è il tempo di andare nei dettagli, l'alimento A, insomma il mix A, che è quello con emissioni più basse, è guarda caso quello che ha solo sostanze vegetali e sono alimenti vegetali prodotti sul luogo e prodotti in maniera biologica. Viceversa, le altre composizioni, lei ci ha messo degli alimenti, non vorrei andare più di tanto nei dettagli perché altrimenti dovrei dire che ad esempio le tomatoes sono per la Finlandia sono un prodotto di importazione, quindi producono un sacco di guai perché richiedono tanta energia, quindi diciamo abbiamo visto come questa ricercatrice, che direi è l'unica al mondo che si è posto il problema, ha fatto, e abbiamo cercato di configurare la cosa rispetto alle nostre abitudini e alle nostre situazioni piemontesi. Allora, quello è il risultato della nostra analisi, ovviamente un po' sommaria, da cui la carne di bovino ha il record assoluto, è quella enorme, le linee rosse sono i prodotti dell'agricoltura industriale, le linee verdi dell'agricoltura biologica. L'allevamento in qualche maniera può anche essere fatto in maniera biologica, anche se dal punto di vista della sofferenza degli animali non cambia un granché, ma dal punto di vista delle emissioni un po' cambia. Bene, il bovino è di gran lunga, quindi con 10 kg di anidride carbonica per ogni chilo di carne consumata, quindi un rapporto 1 a 10. Altre cose, diciamo, le altre cose che hanno a che vedere col mondo animale sono tutte abbastanza più alte. Vedete, il formaggio è questo, il pollo è quest'altro, il pesce è quest'altro, mentre invece degli alimenti vegetali il riso è quello che ha un valore più alto, gli altri sono tutti praticamente schiacciati sulla linea di base. Il riso, perché il riso ha una curiosa proprietà di emettere metano nell'acqua in cui cresce, insomma, e quindi il metano, essendo un gas climatizzante. I bovini hanno peraltro un'altra curiosa proprietà, che oltre al fatto che per alimentare un bovino e poi alimentarsi col bovino noi dobbiamo fare un lungo giro, perché l'energia arriva dal sole, finisce nei cereali, i cereali vengono trattati, fertilizzati, annappiati, raccolti, dati da mangiare al bovino, il quale non è che lo mangia per, è vero che è una macchina, come dice Rossana, ma non è una macchina che è stata pensata per trasformare molto efficientemente l'energia che riceve in carne da mangiare noi, è una macchina che è stata pensata originariamente e si è sviluppata per far vivere il bovino, farlo stare bene, fargli fare la sua vita, quindi non è particolarmente efficiente e trasforma quindi in carne mangiabile ben poco, diciamo, che ne so, l'1% di quello che adesso si poteva anche fare un conto più preciso, ma un valore molto basso. Allora noi dobbiamo dargli parecchio da mangiare e alla fine quello che arriva a noi sotto forma di carne è un alimento che ha sulle sue spalle un fardello dovuto a tutto quello che l'animale ha dovuto mangiare per far arrivare quella fettina fino a noi. Allora c'è un fattore di amplificazione molto alto e c'è per tutti gli animali. Per i bovini c'è un fattore in più dovuto al fatto che, poi Morricone la sa meglio di me, che è veterinario, il bovino ruminando emette, insomma, nella sua digestione genera metano che viene in quantità considerevole e questo, essendo il metano 21 volte più climalterante dell'anidride carbonica, contribuisce, insomma, ad ingrandire quell'effetto. Questi ragionamenti li abbiamo trasposti anche in una specie di tabella, poi se qualcuno è interessato, tanto non si vede granché, diciamo, abbiamo dalla pasta fino al tofu, al seitan, tentando, per chi come molti, moltissimi, tutti voi saprete cosa sono alimenti, il seitan derivato dal grano e il tofu derivato dalla soia, che anche loro, seppur un valore molto basso, certamente emissioni, qualunque cosa che esista al mondo delle emissioni le determina. Certo, come vedete, il bovino con quel valore di 10 svetta di tutto quanto. Abbiamo poi fatto una serie di piatti, ecco, gli spaghetti. Questi piatti sono piatti calcolati pensando a piatti reali, che si mangiano nei ristoranti reali e non in quelli vegetariani e biologici, dove solo pochi eletti riescono ad andare, perché ce ne sono pochi e poi magari neanche tanto comodi e distribuiti. Allora, il piatto di spaghetti al pomodoro 500 grammi di anidride carbonica, l'insalatona mista grande 300, una bistecca 2000, 2 kg di CO2, una singola bistecca, i fagioli 500 grammi, una porzione abbondante, un po' come quella raffigurata lì, 700 grammi la fetta di formaggio, 300 grammi la frutta. E tutto questo è quello che poi fa sì che noi consumiamo giornalmente una dieta variegata, ma alla fine ogni giorno abbiamo quei 6 kg di anidride carbonica che verranno fuori, che ne so, da due bistecche, 2-2-4, 2 piatti di spaghetti, eccetera, eccetera. Il calcolo serviva per dire anche altre cose, serviva per dire: da un lato gli animali sono una macchina inefficiente e quindi tutto ciò che diamo loro, che ha avuto bisogno di fonti energetiche fossili per produrre i diserbanti, i pesticidi, l'energia per far andare i trattori, eccetera, passando attraverso la macchina animale inefficiente è come se amplificasse il suo peso, perché la macchina è poco produttiva. Allora, la prima cosa è, come consiglio, è ridurre o annullare il consumo di alimenti di origine animale. ma ci sono altri effetti, ad esempio quello dei trasporti è un effetto importante, ad esempio quello di coltivare biologicamente, quindi senza pesticidi, è di nuovo un altro effetto importante, ed anche quello di consumare prodotti di zona e prodotti di stagione. Perché questo? Quindi la ricetta finale che si dava alla fine di questa ricerca, che poi voleva avere, ed era più cibi locali di stagione, che sono più freschi, più gustosi, più ricchi di vitamine, hanno subito meno conservazione e trasporto, non so se non sono, ovviamente, come certamente che è così, se sono di stagione non sono prodotti in serra, perché la serra è un'altra di quelle cose che produce un notevole dispendio energetico, più cibi da agricoltura biologica, perché non hanno, è facile questo intendere, e non hanno richiesto tutte quelle porcherie chimiche che ci sono lì, che a loro volta richiedono appunto tanta energia per essere fatte, e perché non hanno dentro di sé i residui di questi trattamenti che, voi sapete, accompagnano poi i prodotti non biologici in tutto il loro ciclo fino a quello dentro al nostro organismo. Più cibi vegetali, per la ragione che abbiamo detto, perché consumarli direttamente sotto forma vegetale fa sì che noi attingiamo direttamente all'energia del sole nella via più efficiente. Allora, questo era quello che noi abbiamo fatto, ed era una cosa modesta. Di questo non vi parlo perché ho visto che ci sono dozzine di ci eravamo anche ispirati, citando in questa ricerca, a questo sito che saicosamangi.info, perché qui ci sono le altre tante ragioni per cui è una scelta pessima quella di alimentarsi con prodotti di origine animale, e qui ci sono tutti quanti, ma dal punto di vista sociale, economico, salutistico ed etico. Io ho fatto solo un pezzetto della parte ecologica, che era quella delle alterazioni del clima, che sono pesantemente dipendenti da quello. Ci è stato detto, noi l'abbiamo fatta 3 anni fa, mi pare, questa cosa qua, quindi non lo so cos'era, 2004, 2 anni fa, no, l'abbiamo iniziato 3, l'abbiamo finito 2. Vabbè, sì, questa è la ricetta finale, questo è il gatto che fa solo lo stacco, mi cetto, ma con una certa soddisfazione, no? Perché, come dire, la cosa ha avuto dei commenti, come dire, avete valorizzato molto quello che pensavate già prima. Io non sono tipo a fare quelle cose lì, devo dire, quindi non l'ho fatto, anzi mi sono tenuto un po' cauto perché mi sembrava persino esagerato. Nel frattempo è uscito a dicembre 2006, quindi meno di un anno fa, questo rapporto in Inghilterra fatto dal Ministero, rapporto che va a fare questi ragionamenti, come abbiamo detto noi, va a vedere tutta il ciclo di vita sia dei prodotti vegetali che partono dai fertilizzanti, pesticidi, vanno a finire la produzione vegetale, poi ci sono i trasporti, tutto il sistema della distribuzione, fino alla storage and cooking, cioè al frigorifero e al fornello, facendo un perché diverso è mangiarsi una mela cruda, diverso è far cuocere una barbabietola, energeticamente anche, e quindi hanno fatto un lavoro, come si suol dire, ufficiale, anche con mezzi ben diversi da quelli che avevamo noi, hanno subito comparato la diversità. Purtroppo io non li ho sovrapponibili, però voi vedete che la diversità è che solo quella parte in alto è diversa, i fertilizzanti, i pesticidi, eccetera, eccetera, vanno a convergere nella produzione di mangime per gli animali, dopodiché la faccenda segue le solite vie, con la distribuzione, la cottura, eccetera, eccetera. Loro hanno fatto dei calcoli, le hanno raffigurate in questa maniera, perché il rapporto è molto lungo e complesso, se volete ce l'ho, ma è di 200 pagine. Allora, questo è il pane, tanto per dirvi, quindi una cosa semplice, fatta con un accesso diretto di energia dal sole al pane direttamente a noi, senza intermediari, e voi vedete che per ogni chilo di pane ci sono, qui lo divido in varie cose, la produzione primaria è questa verde ed è 380 grammi, il trasporto per il pane ha una certa incidenza, paro paro, e sono altri 380, tra l'altro forse anche giusti, e l'altro è il trattamento, la cottura, eccetera, mi immagino che siete pure male, 210, insomma complessivamente abbiamo meno di un chilo di anidride carbonica per ogni chilo di pane, e questa è la loro valutazione.
produzione primaria, la coltivazione, l'altra è
trattamento di per arrivare al pane. Allora, questo è il maiale, è fatto per il Belgio, CO2 equivalente, sono per ogni chilo di carne, sono 3.194, l'ho scritto qua, solo di produzione primaria, dopodiché anche qui l'attività in casa per la cottura, i trasporti e il processo primario, in totale lo dice Lainaldo fa 4.400, quindi 4 volte più del pane. Il maiale è la carne più, assieme al pollo, quella meno impattante, siamo già a 4 kg. Noi avevamo detto 10. Ecco, sul beef, il bovino, questi sono i risultati che trovano loro, 32 kg di CO2 per ogni chilo di secondo Gino ed altri del 2004, quando quindi noi ci provavamo, fino a 15 kg il livello inferiore per un sistema intensivo americano e poi ben superiore a quello dell'allevamento brado nelle zone aprese dell'Africa eccetera eccetera. Alla fine loro valutano specifico per l'Inghilterra 16 kg di CO2 per ogni chilo di carne. Allora evidentemente il nostro conto non era neanche troppo allarmistico, semmai un filinino cautelativo, anche se magari le condizioni in Italia potrebbero davvero dire che 10 è il numero più preciso, ma di certo non ci pare esagerato. E se sono 32 o 16, quindi chili per ogni chili di CO2 per ogni chilo di carne, io penso che queste scene qui, se si va avanti con questa trascuratezza rispetto a come diceva Rossana, se tutti si occupano di altre cose meno che dell'alimentazione, nonostante che l'alimentazione è una cosa che ciascuno di noi può scegliere rapidamente e praticare dal un minuto dopo, cioè mentre per cambiare i trasporti pubblici noi dobbiamo far fare le ferrovie e aspettare 20 anni e devono essere tutti d'accordo a fare le ferrovie, Stato compreso e gli altri cittadini pure, noi possiamo da domani mattina mangiare, come sapete voi che lo farete già, insomma, mangiare in maniera diversa senza reinventare il mondo, semplicemente prendendo al supermercato da uno scaffale oppure dall'altro. Già questo basterebbe ad allontanare insomma, il pericolo di scenari di questo genere. Grazie. Io l'ho fatta lunga.
Volevo spegnere solo lasciare solo un po' una penombra, così non mi addormento.
Tu devi girare su quella.
Ma sì. Io sono totalmente d'accordo con quanto diceva Godio sul fatto che gli allevamenti e l'alimentazione hanno un grosso collegamento con l'ambiente, con le conseguenze ambientali. Sono anche però convinto che è difficile convincere delle persone sui temi ambientali a fare una scelta diversa in campo dell'alimentazione. Cioè, mentre io sono convinto che una persona vegana, vegetariana, faccia già una scelta anche ambientale, è molto difficile che si arrivi a fare una scelta vegana o vegetariana a partire solo da motivazioni ambientali. Noi questi temi dobbiamo svilupparli e li abbiamo sviluppati sempre, però purtroppo, dico questo, sarà anche un po' le ultime frequentazioni che sto facendo, perché è un periodo che frequentiamo un po' i gruppi della decrescita, sia Torino, sia internazionali, Sergio Latouche, eccetera, e ci si muove in un contesto fortemente ambientalista, però l'esigenza di diventare vegetariani la fanno solo quelle persone che si avvicinano agli animali, vendono gli animali in un'altra ottica, ovvero la scelta vegetariana è sempre una scelta essenzialmente di tipo etico, poi è sostenuta anche da altre motivazioni, però la scelta iniziale ed è anche importante che sia fatta sulla scelta etica, perché ad esempio oggi facciamo questa considerazione, questa settimana abbiamo fatto c'è stata un'iniziativa, forse l'avrete, i giornali qui non è tanto passata, a Bologna fanno un esperimento su 3 cavalli e un esperimento di ricostruzione di un tendine, la LAV di di Bologna mi ha chiesto un intervento assieme a Cagno, perché questi tre cavalli alla fine dell'esperimento devono essere uccisi, sacrificati. Noi, io e Cagno, abbiamo insomma sostenuto la tesi della LAV, che visto che il risultato era andato bene, tanto valeva, se il risultato andava bene, gli animali non soffrivano, invece di sopprimerli, tanto valeva farli affidare a qualcuno che li facesse vivere gli ultimi anni bene, visto che si erano sacrificati inconsapevolmente per gli studi di persone, dei professori, no? Su questo argomento è stato ripreso da tutti i giornali dell'Emilia Romagna, cioè sull'Unità, sulla Repubblica e su altri giornali, e oggi è uscito anche sul Corriere della Sera nella pagina nazionale. Però la cosa interessante è che era preceduto questo articolo che parlava dell'esperimento sui cavalli, era preceduto da un commento che diceva: siccome su questo argomento si sono mossi anche un gruppo di parlamentari, il commentatore diceva: chissà se queste persone che si sono mosse a pietà per i cavalli, chissà cosa fanno quando poi hanno altri animali nel piatto. Quindi io credo che davvero la scelta vegetariana e vegana sia una scelta che in qualche modo per i movimenti che si muovono, che lottano per i diritti degli animali, sia una scelta inevitabile, ma è profondamente anche che ha una grande carica di coinvolgimento e di sostegno e di dimostrazione pratica delle proprie convinzioni. E qui ho messo, per chi è interessato, se va in internet, il sito dell'AVDA, www.avda.it, che è appunto l'Associazione Veterinari per i Diritti degli Animali, e l'altro sito, che è il sito personale, è la mia mail, e l'altro sito è più di temi ambientalisti. Ecco, gli allevamenti industriali, come diceva Rossana, sono nati circa 50-60 anni fa, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Noi possiamo anche vederci una motivazione molto forte in questa nella nascita degli allevamenti industriali. Non a caso sono nati con lo sviluppo degli antibiotici, e non a caso ancora adesso il maggiore guadagno, quello che tiene in piedi tutta questa filiera, che poi significa sofferenza dell'animale da una parte, salute, problemi della salute per le persone che si cibano, e anche problemi ambientali, come abbiamo visto, il maggiore guadagno è tutto nelle mani delle multinazionali. E vedremo, poi spiegheremo anche questo, la proveremo. Io sono solito fare questa osservazione: noi tante volte, guardate quante volte sui nostri giornali troviamo la parola sicurezza alimentare, abbiamo l'ente per la sicurezza europea, per la sicurezza alimentare, abbiamo litigato tra Piemonte e l'Emilia per dover mettere la sede dell'Agenzia per la Sicurezza Alimentare Europea, perché noi europei e occidentali in genere e ricchi in genere pensiamo alla sicurezza alimentare, pensiamo a queste cose, no? Che sono anche alcune cose che ci interessano. Sicurezza alimentare significa non avere cibi OGM, assenza di prodotti nocivi, quindi chiediamo i controlli, assenza di sofisticazioni, di adulterazioni, assenza di errori nella preparazione industriale, ma la maggioranza delle popolazioni del mondo, per la maggioranza delle popolazioni del mondo, la sicurezza alimentare vuol dire poter mangiare, ed è un concetto totalmente diverso. Per la maggioranza di noi viviamo in una società mondiale nel quale la sicurezza alimentare, quando si parla a livello di conferenze internazionali di sicurezza alimentare, è la possibilità di mangiare, non la possibilità di avere un cibo di un certo genere, ma la possibilità di accedere al cibo. Diceva Rossana, parliamo di animali, sì, perché uno dei modi di interpretare poi tutte alcune delle conseguenze degli eventi industriali è partire proprio da come stanno gli animali. Il malessere degli animali negli eventi intensivi è la base di genera tutto un sistema vizioso che porta delle conseguenze appunto negative a sua volta per l'ambiente, la società, la salute umana. Qui sono messi, senza la scala tipica, bovini, suini, eccetera, tanto le condizioni degli animali sono quelle che vediamo. Allora, negli allevamenti gli animali, noi abbiamo c'è una definizione che si chiama le 5 libertà, è già stata prodotta, elaborata più di 20 anni fa, poi l'ultima versione risale circa 10 anni fa, e sono i bisogni fondamentali che bisogna garantire che bisognerebbe garantire agli animali negli allevamenti per permettere loro una vita il più possibile vicina alle condizioni naturali. Si parla di libertà dalla fame e dalla sete, ma non solo dare da mangiare da bere, avere un cibo adeguato, libertà di avere un ambiente appropriato, libertà di avere dei rapporti specie specifici con gli altri animali della stessa specie, libertà di avere cure adeguate e rapide in caso di malattie e anche una prevenzione efficace, libertà alla fine di non avere angoscia e timore che derivano negli animali anche dal non poter espletare le loro caratteristiche naturali. Ebbene, se noi esaminiamo queste libertà, vediamo che negli allevamenti industriali queste libertà non sono mai rispettate. Gli allevamenti industriali che noi vediamo, bisogna dire, si reggono tutte su leggi che permettono questi tipi di allevamento, perché non esiste l'allevamento industriale che possa essere accusato di andare contro la legge. Le leggi permettono questi tipi di allevamenti, però nello stesso tempo permettono un allevamento che significa stress e sofferenza per gli animali. Ad esempio, una cosa banalissima, pensate alla qualità dell'alimentazione. In natura tutte le specie animali vivevano e si nutrivano in modo diverso, i bovini erano erbivori, i suini erano onnivori, i polli anche loro erano abbastanza onnivori, insomma avevano tutti un loro sistema di alimentazione. Negli allevamenti industriali tutti gli animali sono diventati essenzialmente consumatori di cereali, poi vedremo le conseguenze dopo. Perché? Perché questo è servito di nuovo alle multinazionali, che sono le padrone sia dei cereali, dei semi dei cereali, sia delle sostanze chimiche che servono per allevare questi cereali. Naturalmente poi ci sono le condizioni di vita vere e proprie, come ogni specie ha le proprie condizioni particolari. I suini sono allevati nelle gabbie, quando queste sono le gabbie in cui vengono tenute le scrofe subito dopo essere state ingravidate, e successivamente quando partoriscono vengono messe in queste gabbie, le gabbie da lattazione. Si usano queste gabbie perché per sfruttare gli spazi la scrofa, quando si corica, non corre il rischio di schiacciare i suinetti, perché altrimenti, essendoci lo spazio piccolo, la scrofa, che è pesantissima, si corica dove può, non avendo lo spazio a disposizione ampio, e quindi schiaccerebbe i suinetti. Allora, per impedire questo, la gabbia fa sì che la scrofa abbia più difficoltà nel coricarsi, quindi fa un movimento più lento e i suinetti hanno tempo a spostarsi e non essere schiacciati. Questa è di nuovo una gabbia da gravidanza della scrofa, e di nuovo una scrofa con i suinetti. E questi invece sono maiali da ingrasso. Suini da ingrasso, la particolarità che si può ricordare, li vedete, sono sporchi, questi sono animali che stanno sulla paglia, e questo era un periodo estivo. Allora, il maiale normalmente è un animale che, soprattutto man mano che cresce e che ingrassa, lo strato di adipe superficiale fa sì che abbia, patisca molto il caldo. In natura i maiali sono animali che vivrebbero nei boschi, tant'è vero che, per chi lo ricordo storicamente, nel Medioevo c'era il divieto per i servi della gleba di andare, per il popolo, di andare nei boschi, perché i boschi erano di proprietà del feudatario che si teneva i maiali erano di proprietà del feudatario, quindi i villani non potevano andare nel bosco per non uccidere i maiali di cui poi si sarebbero cibati, no? E tra l'altro Harris, nel libro Buono da mangiare, ipotizza che anche il fatto che il maiale ci sia il divieto del Corano di allevare, di mangiare il maiale, quindi di allevarlo, sia legato anche al fatto che il maiale in qualche modo è competitore dell'uomo sull'alimentazione. Comunque i maiali quando hanno caldo in natura, che cosa fanno? Scavano o cercano dei luoghi umidi per rinfrescarsi. Quando appunto quando trovano dei liquidi o dell'umidità nel terreno, si rotano dentro l'umido, perché sapete che poi col calore l'umidità viene asportata dal calore e l'evaporazione provoca sollievo al corpo. Negli allevamenti industriali, non potendo bagnarsi, cosa fanno? Si rotano nelle feci e nelle loro urine, perché comunque questa umidità viene poi asciugata dal calore e provoca comunque un sollievo all'animale. Quindi non è che l'animale sia sporco di natura, è che lui reagisce ad una situazione di allevamento per lui spiacevole e stressante, reagisce cercando di ottenere una condizione che gli sia di maggiore soddisfazione fisica. Possiamo anche ricordare che negli allevamenti sempre di suini, quando ci sono forti tensioni di stress, c'era l'abitudine di, ad esempio, di calare, mettere in mezzo ai recinti dei copertoni di automobili, sul quale i suini si esercitavano mordendo questi copertoni invece di mordersi tra di loro. Questo era un esempio tipico di uno stravolgimento, cioè invece di curare lo stress che generava questo fenomeno sono fenomeni che vengono definiti tecnicamente delle anomalie, ovvero dei comportamenti non normali, non naturali, non etologici. Ebbene, invece di curare lo stress che portava a questo fenomeno, semplicemente si curava il fenomeno perché non danneggiasse il corpo dell'animale, che invece era un oggetto da vendere, era un oggetto appunto che doveva fare guadagno. Naturalmente appunto vedete come sono come sono costretti in poco spazio, proprio perché, e quindi come si fa ad esempio in questo caso, abbiamo detto dell'alimentazione, come si fa in questo caso a parlare che gli animali hanno rispettato il loro diritto ad un ambiente naturale? Non è chiaramente possibile. E appunto questo è invece una situazione, sono i vitelli, quella carne che in Piemonte chiamiamo sanato, e sarebbero, il termine tecnico è vitello, oppure vitello da ingrasso a carne bianca. In giro per l'Italia la terminologia più usata è vitella, anche se sono tutti maschi, quasi tutti maschi. E fino a 2 anni fa questo era l'allevamento, questo sistema di allevamento era quello che era utilizzato ovunque in Italia e anche in Europa. Poi in Italia e in Europa è stata recepita, anche grazie a una battaglia che abbiamo fatto con i veterinari, con Legambiente e con la LAV, più di 10 anni fa, è stata recepita una legge, una direttiva europea che appunto non permette più questo tipo di allevamento. Questi animali erano appunto tenuti in questi stalli individuali, nei quali, come vedete, la lunghezza della catena era di 30 cm, quindi questi animali non potevano assolutamente fare movimenti, ed erano stati studiati anche da Marina Verga, che è una veterinaria etologa di Milano, proprio perché erano, questo sistema di allevamento che durava fino ai 6 mesi di età stimolava tantissime etoanomalie, noi li chiamiamo tic normalmente, no? E questo è un vitello che i tic usano la lingua, estroflettono la lingua, la tirano dentro ripetutamente proprio per passare il tempo, per scaricare le nevrosi. Questo è un altro comportamento, anche questo in questo caso, quando fanno questo movimento, perché poi la lingua pende da un lato e poi la fanno sballonzolare, ed è proprio un sintomo di stress facilmente verificabile. Perché? Perché questi animali, i vitelli, sono animali giovani, quindi avrebbero, come tutto lo spirito di ogni animale giovane, sarebbe interessato a conoscere, a esplorare, anche a giocare. Naturalmente in questo tipo di allevamenti, in cui vengono tuttora messi da 7 giorni in avanti, quando seguono la regola, ma sovente veniva addirittura anticipato, e viene tuttora anticipato il più possibile. Perché? Perché togliendo il vitello dalla madre si può vendere prima il latte prodotto dalla madre. E in questo caso appunto lo spazio dei singoli box, dei singoli stalli, era in questo caso di 60 cm, ma i vitelli quando crescono arrivano ben presto oltre i 60 cm, quindi per dormire questi animali non potevano mai dormire allungando totalmente le gambe, perché tutti i mammiferi dormono un certo periodo del loro sonno sdraiati su un fianco con le gambe lunghe. Anche i cavalli, anche se si dice che dormono in piedi, i cavalli almeno mezz'ora delle 24 ore dormono sdraiati per terra e con le gambe lunghe. Ebbene, in questo caso i vitelli riuscirono, dopo i 3 mesi e mezzo, 4 mesi, non riuscivano più a dormire correttamente, quindi praticamente passavano metà della loro breve vita in una situazione sempre che acuiva lo stress, perché non riuscivano a riposare correttamente. Questa qui era un'aberrazione che poi, anche grazie all'intervento di abbiamo segnalata, e grazie all'intervento di alcuni attivisti e poi è stata interrotta. Questi animali erano al macello, sono diciamo gli stessi tipi di vitelli che abbiamo visto prima. Questi pesavano 300 kg ed erano tra gli esemplari più pregiati che poi venivano portati al macello. Si tenevano le gambe legate perché l'immobilità forzata, che praticamente erano ridotti per i 6 mesi, per il fatto che erano troppo pesanti, c'era il rischio che disabituati a camminare, disavvezzi a camminare, potessero cadere, spaccarsi le gambe e se si fratturavano il femore si sarebbe rovinata la coscia, che era la parte più preziosa dell'organismo da vendere a sette, e quindi allora si legavano le gambe, perché così l'animale saltava ma non correva il rischio, se cadeva non si rompeva il femore. Vedete la coda tagliata, ma questa coda veniva tagliata con un sistema empirico, nel senso che si legava un elastico molto duro, c'era un apparecchio apposta per legare un elastico molto duro sulla coda, l'elastico interrompeva la circolazione nell'arteria caudale, quindi la parte terminale della coda andava in necrosi secca e poi dopo un po' di tempo si staccava. Per inciso, abbiamo fatto recentemente una segnalazione perché su un sito di cani da caccia c'è un signore che spiega come tagliare la coda ai cani mettendogli un elastico. Quindi vedete, sono passati un po' di anni, ma cambiano le specie, ma il malcostume continua. E dopo appunto abbiamo fatto poi una segnalazione perché quell'epoca lavoravo appunto nell'ASL, però non erano vitelli dell'ASL dove lavoravo io. Allora abbiamo fatto una segnalazione, ma non a colleghi veterinari, ma è andato un nostro amico attivista, Vittorio, con la Guardia Forestale o qualche organo ufficiale, e appunto hanno trovato la stalla con gli animali. Questo invece è il sistema che da 2 anni è stato introdotto grazie appunto alla nuova legge europea. Noi abbiamo fatto un convegno 2 anni fa, a gennaio, quando è entrata in vigore questa nuova legge, questa applicazione di questo decreto legislativo che applica appunto la direttiva CE, in cui diciamo le condizioni dei vitelli sono cambiate con un punto interrogativo, perché è vero che almeno la possibilità di dormire allungando le gambe c'è, perché è previsto 1,5 metri quadrati per animale, quindi la possibilità, quel grosso stress che avevano di non poter dormire è superato. Però i problemi dell'alimentazione, che è ancora un'alimentazione per questi animali, questo è il punto più alterato rispetto ad altri bovini, perché hanno un'alimentazione essenzialmente di latte ricostituito, perché la carne deve rimanere bianca, no? Quindi è fatta di un latte artificiale che non contiene appunto sali di calcio, sali di ferro o altre sostanze di quel genere che potrebbero rendere più scure le carni. E anche l'immobilità serve perché per non far sviluppare il muscolo e farlo prendere colore. e quindi qualcosa è cambiato, nel senso che appunto hanno un po' più di spazio a disposizione, ma tutte le, diciamo, le innaturalità legate all'alimentazione rimangono ancora. Queste sono le bovine messe da latte. Le bovine lattifere in questo momento sono quelle che hanno, diciamo, come stalle, come disposizione di spazio, sono quelle che hanno condizioni, diciamo, nel malessere più favorevole rispetto ad altri animali, perché hanno stalle nelle quali appunto si possono muovere. In questa stalla, vedete, c'è il muro, questa è una parte esterna, e poi all'interno di sicuro c'è la parte dove ci sono le cuccette singole, non legate, per cui ogni animale si sceglie poi la cuccetta dove andare a riposarsi. Però il problema è sull'esterno, perché può capitare, come in questo caso, che la pioggia, i liquami che si sommano, il non drenaggio, fa sì che gli animali debbano passare magari giorni e giorni nei propri liquami. Questa è sempre la stessa storia, lo stesso allevamento. Poi ci sono i vitelloni sono appunto i bovini maschi, essenzialmente maschi, anche se ogni tanto c'è qualche femmina, che vengono allevati per produrre la carne. Normalmente sono bovini francesi, sono bovini che pascolano liberi fino a qualche tempo prima, poi vengono appunto catturati e portati negli allevamenti. Come diceva Rossana, questi animali sono sovente oggetti di spostamenti che sono francamente poco comprensibili, ovvero sono catturati in Francia, portati in Italia ad ingrassare, sovente vengono riportati in Francia per essere macellati, e la carne ritorna in Italia ad essere venduta. E tutto perché per i montanti compensativi dell'Unione Europea, che in qualche modo premia i traffici di esportazione. D'altra parte è una cosa comune, perché si dice che in Italia si vendono tanti quintali di patate in Olanda, esattamente quanti sono i quintali di patate che dall'Olanda arrivano in Italia, però entrambi, sia gli italiani che gli olandesi, prendono qualche contributo contributo pubblico. Questi sono sempre gli stessi vitelloni. Poi arrivano gli altri animali, che sono i polli. I polli, questi sono polli sono pulcini appena immessi nei capannoni. Questi capannoni normalmente tengono dai 20 ai 25 mila polli, e appena nati, appena immessi nei capannoni, la situazione è questa. Passato un po' di tempo, invece, la situazione è quest'altra. Praticamente è possibile allevare fino a 20 polli per metro quadro, quindi immaginate immaginate un metro quadro e immaginate 20 polli, cosa significa. Vedete come, se guardate, a parte i primi, che quando si arriva nell'allevamento si alzano, vedete che tendono soprattutto a stare coricati. Questi animali vivono dai 35 ai 40 giorni, secondo il ciclo di allevamento, di nutrizione che viene somministrato, e però gli ultimi periodi non riescono quasi più ad alzarsi. Perché? Perché il peso, che cresce troppo, troppo velocemente, troppo abbondante, preme sulle articolazioni e le deforma. E però questo è anche interessante, che cosa? Il fatto che l'Unione Europea sta discutendo una direttiva europea per decidere regole sull'allevamento dei polli. Abbiamo delle direttive europee su diversi allevamenti, manca ancora quella sui polli da ingrasso. Ebbene, per capire quello che faceva soffrire gli animali, è stato sovvenzionato uno studio alla Dawkins, che è una studiosa inglese che è famosa per un'etologa famosa, che aveva fatto delle osservazioni sull'etologia dei polli liberi, che noi avevamo citato a suo tempo quando aveva fatto la battaglia per un sistema diverso di allevamento delle galline vaiole. Questa volta la Dawkins fa una ricerca per valutare lo stress degli animali, la sofferenza, e alla fine dice che la sofferenza maggiore di questi animali deriva dal fatto che è la presenza troppo alta nell'ambiente di anidride di ammoniaca. Perché? Perché questi allevamenti fanno tutto pieno, tutto vuoto, quindi i 20-25 mila polli che stanno in questo magazzino, in questo capannone, da quando arrivano fino a quando escono, depositano feci e urine nell'ambiente e quindi l'ammoniaca sale, aumenta. Lei non ha assolutamente fatto cenno sul fatto che, ad esempio, questi arti deformati, che sono, diciamo, conosciuti da tutti, possono provocare dei problemi di sofferenza agli animali, non l'ha semplicemente valutato. Quindi l'Unione Europea potrebbe anche diciamo, decidere che si possono continuare a tenere tutti questi polli ammassati e in numero così alto, basta aggiungere negli allevamenti degli estrattori che traggano appunto l'ammonia. Queste sono galline ovaiole, ma sono le galline ovaiole che servono per produrre le uova da cui poi nasceranno le altre galline che faranno invece le uova per essere consumate, cioè sono le madri di queste galline qua. Queste invece sono appunto le galline ovaiole, come così normalmente come vengono definite. Sono, in Italia ne alleviamo circa 50 milioni e sapete che questa qui appunto è stata anche questa una battaglia che è stata fatta qualche anno fa e il risultato è stato che nel 2012 dovrà essere recepita la normativa dell'Unione Europea che prevede appunto il superamento di queste gabbie, perché in queste gabbie ci sono 4-5 animali ed ogni animale ha di nuovo a disposizione 450 centimetri quadrati, cioè equivale ad uno spazio di 20x22, quindi uno spazio di un foglio A4. E come si può vedere in questa foto, non so se si nota bene, ma penso che si veda, quella diciamo defilata la gallina più a sinistra guardando, per evitare problemi di beccaggio reciproco proprio provocato dallo stress. A queste galline viene tagliato il becco, naturalmente quando viene tagliato il becco quando sono pulcini, ma naturalmente quando viene tagliato il becco l'operazione è sempre fatta diciamo un po' come viene, ecco, come in questo caso, ed è chiaro che poi il becco rimane irregolare. Abbiamo delle amiche che ogni tanto recuperano qualche gallina da questi allevamenti per dargli una vita diversa e dice che all'inizio tribulano molto a mangiare. Queste galline vivono circa dai 12, 14, 15 mesi, secondo il ciclo che si riesce a fare, e finito questo ciclo vengono vendute al macello. Naturalmente la mortalità in questi allevamenti è altissima. Abbiamo poi, appunto, questi sono i tacchini, di nuovo la stessa situazione dei polli. Poi ci sono le situazioni estreme, questo è l'ingozzamento delle oche, che dovrebbe essere, da un altro anno dovrebbe essere vietato in Italia. Questo qui comunque in Italia si fa ancora adesso, però dal 2008 dovrebbe essere vietato. Questi sono i conigli, anche per i conigli è un po' lo stesso sistema delle galline, perché il concetto è che quanto più animali si riescono a stipare assieme, tanto più che guadagno, perché il guadagno è tale per ogni entità di animale allevato. In questo caso vedete il coniglio non ha quasi la possibilità di girare neanche su se stesso. Questi sono coniglietti piccoli. Naturalmente abbiamo detto prima le condizioni innaturali in cui vengono tenuti gli animali. Ecco le conseguenze rapidamente. Le conseguenze, oltre a tutte le conseguenze ambientali che ha detto Gian Piero, il malessere degli animali genera stress, perché lo stress non provoca malattia, lo sappiamo tutti che lo stress può determinare malattia. Che cosa succede? Succede che vengono somministrati antibiotici. per gli animali si consumano ogni anno in Europa metà di tutti gli antibiotici prodotti. Noi in Europa produciamo circa 13.000 tonnellate di antibiotici ogni anno, metà serve per gli animali. Negli Stati Uniti la quantità di antibiotico che va per gli animali, l'allevamento, supera il 70% del prodotto. Poi abbiamo naturalmente integratori, coloranti, conservanti e pestizzanti. Queste sostanze che entrano nella formulazione del mangime fanno sì che un bovino da macello, quei vitelloni che abbiamo visto prima, consumi circa 5 kg di peso di materia chimica pura, di materia prima. Naturalmente poi abbiamo gli ormoni anabolizzanti, questo è un percorso, è un, diciamo, un problema ormai tra virgolette superato, perché più nessuno ne parla più. Io da veterinario vedo che le stesse diciamo, crescite che c'erano quando trovavamo gli ormoni somministrati agli animali, le vediamo adesso che gli ormoni non si trovano più. Però l'Istituto Profilattico di Torino, che era, diciamo, che negli anni aveva sviluppato una buona capacità di trovare queste sostanze anabolizzanti, è stato praticamente smantellato e le ricerche non si fanno quasi più. E poi possiamo anche raccontarti i grandi, ad esempio, nei grandi macelli tipo l'Inalca, dove sapete che è il più grosso macello italiano, e si racconta che quando arrivano certi animali, siccome le analisi per la ricerca di antibiotici, di ormoni anabolizzanti si fanno a campione, si racconta che quando arrivano certi animali il veterinario sa qual è l'animale che deve prelevare, senza dimenticare che sovente i prelievi non fanno neanche i veterinari, ma li fanno gli addetti ai lavori, che poi portano i campioni ai veterinari. Quindi le conseguenze della salute umana, la prima conseguenza, abbiamo due conseguenze essenzialmente pericolose. La prima è l'antibiotico resistenza. L'antibiotico resistenza negli Stati Uniti, che abbiamo visto prima, si consuma la quantità di farmaco che si consuma indirettamente, perché il farmaco somministrato agli animali poi finisce diciamo nell'alimentazione umana, e negli Stati Uniti si calcolano e si sanno quanto è l'incidenza dell'antibiotico resistenza. In Italia noi queste cose non le cerchiamo. Due anni fa una piccola ricerca fatta di nuova alla lab, io devo dire che avevo provato a fare la ricerca con il salvagente, avevo proposto la ricerca al salvagente, poi non avevamo trovato nessun laboratorio che facesse l'analisi seriamente in Italia, che ci desse garanzia di farne analisi. Questa ricerca fatta due anni fa, si sono comprati normalmente 10 polli nei supermercati e portati ad analizzare, fatti analizzare in Germania per la ricerca di antibiotico. Ebbene, su quei 10 polli comprati a caso, 4 avevano residui di antibiotico. La cosa è abbastanza grave, innanzitutto perché la percentuale è alta, perché dimostra che quindi l'antibiotico viene dato fino agli ultimi giorni agli animali, e dimostra anche che quindi può entrare nella catena alimentare, che chi consuma poi queste carni, diciamo, introduce involontariamente degli antibiotici. Però ci sono anche altre notizie che potrebbero, diciamo, farti pensare. Anche lì, 3 o 4 anni fa, c'era stato lo scandalo dei polli in Inghilterra, non so chi se lo ricorda, era scoperto che i polli erano stati rietichettati. No, i polli avevano una data di scadenza come tutti i prodotti, venivano ritirati dal mercato, venivano rietichettati e rimessi in vendita. Però perché questi polli non marcivano? Perché erano quasi, diciamo, tra virgolette, erano mummificati da tutti i prodotti chimici che avevano introdotto gli animali durante la vendita, no? La vita, perché se pensate, teniamole pure in frigo, però teniamolo pure in un pacchetto dove non ci sia l'aria, perché così sono confezionati. Però un pollo che duri 20 giorni in un frigorifero senza marcire vuol dire che appunto era diventato una mummia. Ormoni fritti, naturalmente questi sono esempi di un segnale da ricordare. Continuano a crescere i fenomeni di vitelarca, ovvero lo sviluppo precoce di, del seno in bambine giovanissime. E guarda caso, la cura che viene fatta è quella di sospendere la somministrazione degli omogeneizzati, e con la sospensione dell'omogeneizzato la, diciamo, la patologia regredisce. Questo in un anno 200 segnalazioni, però sarà quello, sarà altro. Io vedo, con, frequentando, diciamo, gli ambienti, le amicizie familiari, lo sviluppo del seno è sempre più precoce. Quindi sarà quello, non sarà quello, ma qualche segnale che di preoccupante nell'ambiente c'è. L'altro punto dell'alimentazione, che qui l'ho messo sbagliata, ma insomma, l'altro punto dell'alimentazione che è al centro dell'attenzione, l'alimentazione carnea, è questa nella copertina della Salute di Repubblica dell'altra settimana. La dieta per evitare il cancro, non codice antitumore, non fumare, evita l'obesità, fai attività fisica, mangia frutta e verdura, non abusare alcol, attenzione al sole, controllo della cervice, della mammografia, controllo del tratto colon rettale, fai il test per l'epatite D. Vedete che sulle 10 regole per, appunto, il codice antitumore, ce n'è una: mangia frutta e verdura. Non si dirà, perché per le motivazioni anche che diceva Rossana, non si dirà non mangiare carne, però chi dice queste regole antitumore sa benissimo che il 33% delle forme di cancro che vengono individuate oggi come oggi sono ascritte all'alimentazione. Guardiamo bene, contro il 31% solo che viene ascritto al fumo. Però qual è il problema? Che nel fumo il collegamento epidemiologico è molto facile, diciamo, si è impiegato anni per averne la dimostrazione scientifica, però è facile. Nell'alimentazione è molto più difficile, perché è molto varia l'alimentazione. Certo, ci sono già degli studi, ma che sono fortemente sottovalutati. Questo qui è uno studio dell'Università di Milano, una fotografia, non si legge come si legge ancora, del 99, pericolosa per l'utero, la fettina giornaliera, mangiare una fettina di carne ogni giorno aumenta del 70% il rischio di fibromi nelle donne. Però questa notizia qui viene pubblicata, e poi rapidamente, sempre nell'Università di Milano, le ricerche recenti dimostrano che un'alimentazione basata su molti insaccati aumenta in un modo esponenziale la possibilità di incontrare tumori al tratto gastrointestinale, soprattutto al colon. Però sono tutte notizie che magari noi, che siamo più attenti e sensibili a queste cose, le prendiamo, perché ovviamente ci servono per sottolineare alcuni problemi, mentre nella popolazione passano inosservate, coperte da altre miriade di notizie. Questo qui, dello 06, un tumore su 3 nasce a tavola, quindi non è che le notizie non vengono date, ma vengono fornite in maniera, diciamo, senza dare loro il peso che ci dovrebbe dare. Ci sono poi ancora delle forme cardiopatiche, la cui incidenza però è meno pesante che non quelle forme che vi ho detto prima. Un altro problema della cattiva alimentazione è sicuramente l'obesità, e non è che non c'entri l'alimentazione, perché anche la nostra popolazione, soprattutto nei giovani, sta aumentando il sovrappeso, e guarda caso, ormai c'è stato anche un film, un libro che ce l'hanno ricordato, ad esempio l'alimentazione del McDonald's favorisce tantissimo l'obesità. Cos'altro dire? Abbiamo i problemi di alimentazione, quello che diceva, i problemi del suolo, nascono da questo fatto. Per fare un chilo di carne occorre, un animale deve mangiare 10 kg di mangime, un bovino, un po' meno gli altri animali, e questo fa sì che e l'aumento del consumo di carne richiede sempre un aumento della produzione dei cereali. In Italia in un anno si è aumentato da 1,2 milioni di ettari di mais coltivati a 1,3 milioni, quindi vuol dire che nonostante abbiamo già il mais che arriva anche nelle, voi qui siete in pianura, io vivo verso la montagna che vanno verso Sestri, ormai le ultime propaggini della pianura viene coltivato ancora il mais, proprio perché c'è una fame di produzione di mais. E dall'altro lato, appunto, un hamburger è stato calcolato che richiede la deforestazione di 6 metri quadri di foresta, e in 5 anni c'è stato il World Watch Institute ha calcolato che sono stati distrutti 7,3 milioni di ettari all'anno, ogni anno. Abbiamo detto appunto perché? Perché questa è la quantità di cereali prodotti nel mondo. Si aggira circa su 2 miliardi di tonnellate all'anno, adesso dipende dalle annate, un po' di più, un po' di meno, su 2 miliardi di tonnellate la maggioranza è fatta da 4 cereali, mais, frumento, soia e riso, ma il 50% di quei cereali serve solo per l'alimentazione degli animali, degli allevamenti intensivi. Abbiamo poi l'acqua, questo è un esempio, voi qui mais ne avete, quindi sapete come... quanta acqua richieda, anche perché il mais era una pianta che era nata e originaria del paese del Sud America, aveva un ciclo di vita dove poteva sfruttare le piogge periodiche di quei climi. Qui da noi ha un ciclo di vita che diciamo, ha bisogno d'acqua quando normalmente qua non piove, quindi bisogna fornirgliela in maniera diciamo esterna. Un chilo di carne equivale a 15.000 litri di acqua e un chilo di carne suina a 4.300 litri di acqua. Su questo i numeri possono variare leggermente, io ho preso la stima più contenuta. L'equivalente, se volete fare un'equivalenza, un hamburger equivale a 15 docce. Se fate il conto, calcolate che un hamburger ha circa 40 grammi di carne. Se fate il conto, io ho provato a farlo, torna benissimo. Si potrebbero anche aumentare un po' il numero di docce, volendo. Uso dei prodotti chimici, dicevamo prima, qui arriviamo a chi ci guadagna. I fertilizzanti, dobbiamo sempre tenere presente che questi costi, certo, servono per tutti i fertilizzanti, per tutti i prodotti, però noi abbiamo che metà dei seminativi va sempre per gli animali. Però queste coltivazioni azotate determinano delle conseguenze, un doppio genere di conseguenze. Da un lato provocano provocano che cosa? Il fatto che l'azoto penetri nel terreno e finisca nelle falde acquifere e poi dalle falde acquifere finisca nei mari, oppure viene assorbito dai vegetali che poi servono anche per l'alimentazione umana, con dei problemi anche per l'alimentazione umana. Ma quando poi le concimazioni azotate e le deiezioni animali finiscono nei mari, determinano che cosa? Un'eutrofizzazione, ovvero un aumento di sostanza nutritiva di un solo tipo, quindi una perdita della biodiversità. Per cui abbiamo già delle zone, ad esempio il Mar Giallo. Il Mar Giallo abbiamo il sfocio al fiume Giallo che ormai da circa 10 anni d'estate non arriva più alla foce, non arriva più nel Mar Giallo, perché viene diciamo consumato tutto prima per le coltivazioni cerealicole. E invece il Mar Giallo, dove appunto dovrebbe sfociare normalmente il fiume, il Mar Giallo è troppo carico di sostanze azotate ed è già stato definito tra virgolette morto, proprio perché ha una perdita della biodiversità. Tra l'altro per pensare che cosa significa le concimazioni azotate o la sovrapproduzione di sostanze vegetali, Godio prima raccontava i pomodori, appunto abbiamo visto i pomodori che quando fanno un viaggio lungo, no? Costano tantissimo in CO2. Quando sono stato in Sicilia, Vittoria è un paese che è il centro maggiore di produzione di pomodori in serra, parlavo con un mio amico che era stato a Vittoria 15 anni fa, mi diceva: ma Vittoria ogni 8 anni devono togliere tutta la terra delle serre per rimettere terra nuova perché diventa non più produttiva. E io ho detto: guarda che hanno già superato questa fase, perché ormai a Vittoria nelle serre coltivano i pomodori esattamente come coltivano le piante in Israele, con i sistemi che hanno inventato gli israeliani, ovvero il terreno è ormai morto ed è serve solo a tenere letteralmente in piedi la pianta. Tutte le piante di pomodoro ricevono le sostanze nutritive con l'irrigazione, per cui l'irrigazione è fatta di acqua e di sostanze nutritive, quindi c'è stata ormai una completa trasformazione del ciclo vitale che collega la pianta al terreno. E queste cose succedono quando si spingono troppo le coltivazioni, appunto la produzione azotata è una di quelle usate per coltivare, per spingere di più le produzioni. Questo è un conto che abbiamo fatto per vedere quanto azoto producono bovini, suini e polli in Italia. Sono più di 1 milione di tonnellate di azoto puro che ogni anno viene messo, nuovo azoto che viene immesso in circolo. Questa è la cosa di prima, questo è il fiume Giallo che fa le famose tre gole del fiume Giallo, che appunto qui è così perché è ancora verso le montagne e poi sovente non arriva più al mare. L'inquinamento dell'aria, diceva Godio, questa è una ricerca che alcuni anni fa, più di 10 anni fa, la prima volta che è uscita la notizia l'hanno trovata dei ricercatori australiani, e quando era stata detta erano stati presi un po' alla giro, no? Nel senso che dicevano: guarda un po' che cosa vanno a trovare a dire queste. Adesso ormai tutti la danno per assodato. I bovini producono durante la digestione dai 30 ai 60 litri all'ora di metano, CH4 e metano. Quindi è stato calcolato che circa il 18% del metano prodotto nel mondo, e che il metano è un effetto serra 18 volte, 21 volte superiore alla CO2, quindi deriva dalla digestione dei bong. Questo qui è l'altro, finiamo sull'energia. Un chilogrammo di carne vale, secondo gli americani, 9 kg di petrolio, quindi mi sembra che facendo i calcoli sarebbe ancora di più la CO2 prodotta.
9,127,
quindi secondo gli americani un chilo di carne equivalrebbe a 9 kg di petrolio e a 27 kg di CO2. Quindi questi sono dati che tutti ormai...